5 secondi, siamo live. Buonasera signore e signori, eccoci tornati qua su Radio SVAT per il quarto processo alla tappa dopo la frazione di Richmond. Qui con me stasera, sempre presente, il Kaiser, che saluto subito.
Ciao a tutti, ciao DS.
Ciao Kaiser, ben ritrovato. E poi il nostro altro ospite di questa serata, un grande amico, grande giornalista, Tony Venditto, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao Lorenzo, un abbraccio a Franzo, un abbraccio a tutto il pubblico di Radio SVAT.
Ciao Tony.
Come va?
Bene, bene, siamo carichi, siamo carichi.
Vi sento, io...
quasi a fine tour, entriamo nella terza settimana e vedo gente che sta carburando e altre invece che pian piano si stanno spegnendo.
Allora, guarda, ti dico la verità, sto seguendo in maniera un po' distaccata l'evento dell'anno, ma un occhio alle classifiche e un occhio soprattutto a quello che mi sembra che si sia rivelato il personaggio 2020, il bandito, bisognava darlo. Adesso, Fra, io vorrei che tu entrassi un po' più nello specifico della tappa, ma anche del personaggio a questo punto, perché non riesco ad inquadrarlo, ti dico la verità, non riesco a inquadrarlo.
Allora, nelle prime tappe abbiamo visto un bandito quasi lapidato d'accuse, tutti che hanno provato ad andare a smascherarlo, altri invece che proprio hanno detto bandito ai numeri pazzeschi, addirittura noi l'abbiamo invitato e gli abbiamo chiesto ma come fa un atleta forte come te a non essere professionista. E domenica mattina nella tappa di Richmond, che doveva essere quella più esaltante, abbiamo scoperto invece quanto il bandito, che si professava un corridore poco attento alla tecnica, incapace di gestire la corsa e di avere la visione nelle fasi più importanti, si è invece dimostrato un nerd assurdo di Zwift, e usando trucchetti e metodi farsi portare in carrozza agli avversari e scattarli in faccia così quasi ridendoli sul traguardo, e questo è stato brutto e penso che abbia deluso anche il grande pubblico e soprattutto ha danneggiato la sua immagine, perché il bandito qua l'aveva dimostrato già dalle prime tappe di avere una gamba di un altro pianeta rispetto agli altri e credo non avesse bisogno di usare questi trucchetti.
Cioè un attacco frontale gli stai facendo al bandito, Fra, mi sembra di capire.
Sì, perché ha deluso. Cioè abbiamo avuto in gruppo campioni del calibro di Chicco Pellegrino, un ragazzo che sta trovando sulla sua strada, nella sua carriera, Johannes Clabo, che molto probabilmente, senza se, senza ma, è il più forte fondista di tutti i tempi. Un ragazzo che vive fuori soglia tutto l'anno e che alle 9 del mattino viene a fare una gara dove vuole solo portare il suo fisico al limite e devastare le gambe. Due fratelli Pedranzini, due valtellinesi che vivono fuori soglia e che la sera, se non hanno fatto un fuorisoglio, non riescono nemmeno a prendere sonno. E ti vedi questo ragazzo che è forte, che durante la gara si fa portare da sti caproni che si esaltano e spingono a 300 watt, e lui che rimane a ruota e quasi non pedala. Poi fa uno scatto usando il trucco dell'invisibilità, quando l'essenza dello scatto, cavoli, è dimostrare al proprio avversario di essere più forti lui, e questo scatta con il mantello invisibile. Cioè sono cose che per fortuna nella realtà ancora non esistono.
Diciamo che quello è stato un po' un trucco barbino, soprattutto perché era leader della classifica e poteva anche risparmiarselo, poteva rimanere a ruota e fare una gara, diciamo, di contenimento. Quella che è più nelle gare reali, diciamo, la gara da, da leader che attende magari l'attacco di un secondo, di un terzo. Lì diciamo che ha peccato di ingenuità il ragazzo, però mi dicono i miei informatori che il ragazzo è un ragazzo pulito, che ha voglia comunque di mettersi in gioco. Ora, io non voglio, tu lo sai che io non voglio prendere difese di nessuno. Lì diciamo che ha peccato, ha fatto un errore. Adesso dobbiamo vedere le altre due tappe e vedere come si comporta. A 400 punti deve gestire per arrivare in fondo. Voglio dire, ormai la maglia non gliela toglie nessuno.
Sì, la maglia non gliela toglie.
Sbaglio sul conteggio dei punti, mi è sembrato di capire quello.
No, è giusto, Tony. Allora, vorrei proporvi a voi un messaggio che ci è arrivato da questo ragazzo. Proprio su quello che avete appena detto e sul bandito, e dice questo: da quando abbiamo iniziato a gareggiare su Zwift, e non solo da quando è iniziato il tour delle classiche, il motto dello Svat Club è stato sempre solo uno: finitevi che tanto siete già a casa. Io domenica ho fatto schifo, sono esploso ma mi sono finito, e come me penso tanti corridori. Pertanto vedere colui che ha dominato questo tour dal primo giorno scrive in chat saliamo regolari, colui che ha dei numeri virtuali e probabilmente ultra virtuali pazzeschi mi ha lasciato perplesso. I nomi non vanno inventati, vanno conquistati, vanno meritati e hanno dietro una storia. Caro bandito, se vuoi essere definito tale, l'ultima parola nel tuo vocabolario dovrebbe essere proprio regolari. Ditemi cosa ne pensate.
Sì, è stata una mossa orribile. Penso la pagina più brutta da quando è iniziato lo Swat World Tour, perché il bandito prima si è fatto portare da dei caproni che proprio si sono esaltati in pianura a dire sono davanti al bandito quando lui stava in ultima posizione. Poi sono arrivati sulla salita dei salmoni, questo ha dato una botta, logicamente non poteva fare grosse differenze perché nessuno può fare può darti un minuto su uno strappo di 20 secondi. Aspettato gli altri e dopo essere scattati in faccia ha detto regolari, e quello che mi ha ancora più deluso, più del bandito, sono invece stati quelli che sono rientrati e l'hanno ascoltato, sono andati regolari. Gli unici che veramente hanno dimostrato una prova d'orgoglio sono stati due Pedranzini che a costo di saltare gli sono scattati in faccia di nuovo, poi sono saltati, però almeno gli hanno fatto vedere che alle corse non ci si comporta così davanti agli avversari.
Ma guarda, io credo che Federico e Matteo poi alla fine abbiano fatto quello che dovevano fare, cioè cercare di salvare salvabile. Inevitabilmente il bandito è forte, ha gestito male la corsa, probabilmente è ancora acerbo su quello che è il verbo dello SWAT, cioè ok, tutti nemici, però attenzione, l'agonismo deve esserci sempre. Lì probabilmente doveva capire che poteva magari, non dico regalare la vittoria, però comportarsi in maniera un po' più signorile. Ecco, diciamo, sai quel ciclismo degli anni 90, quello in cui magari arrivavano Bettini, Bartoli e Bartoli lasciava vincere a Bettini, o magari Rebellin cedeva una vittoria, ma diciamo le pagine classiche del ciclismo erano scritte anche da questi piccoli favoritismi, sia nella vita reale, e sarebbe stato bello vederlo anche in una gara virtuale. Questo è il mio, certo, piccolo, un mio piccolo pensiero.
Ora, poi, no, sai, concordo con te, Tony, concordo.
Ora hai citato pagine indelebili di sport che staranno facendo piangere tutti i nostri teleascoltatori. E penso, e sono veramente d'accordo con te, che comunque queste cose non è che succedevano solo negli anni 90, ma succedono anche tuttora nel ciclismo reale. So la maglia, lascio la vittoria ad un altro. E la cosa più brutta è stata che il bandito nel rettilineo finale si è messo a ruota del Pedranzini e ha usato il trucco dell'incrementa scia. Cioè, penso che abbiano più dignità le persone che vanno in giro a fare le gare col motore del bandito che domenica ha fatto una cosa di questo genere.
Senti, io vedevo che nella classifica è arrivato quinto Austin Ricci, che è un ragazzo che abita, mi sembra, nella provincia di Bergamo. Ed è uno di quelli abbastanza volitivi. Mi sembra che poi anche nella classifica generale non è messo malissimo, se non erro. Questi nomi qui hanno interpretato bene il verbo svat, nel senso alla guerra, cioè tutti contro tutti, una guerra continua.
No, anzi, cioè si sono quasi seduti sugli allori, credendo di fare una buona prova, vedendo il bandito alle loro spalle, nello stesso gruppo, perché alla fine la tappa è andata così, cioè c'è stato questo gruppo che quasi fino alla fine è rimasto tutto attaccato, e alla fine sui due strappi ci sono state queste sgasate, e poi il bandito ha fatto quella differenza alla fine in volata. Però secondo me queste persone proprio si sono sedute sugli allori, credendo di disputare una grande prova, e alla fine hanno fatto il gioco del bandito, che probabilmente non è neanche uscito dalla zona 2 durante tutta la gara.
Quindi c'è da lavorare sul discorso agonismo svat.
Ma non è che ci sia da lavorare.
Ma no, perché se vieni e poi cerchi di farti la garetta per fare il quinto posto in una gara virtuale, non è quello il modo di operare svat, no?
Però guarda, ci sono molti atleti, molti corridori che iniziano a fare tatticismi, iniziano a marcare l'altro, iniziano a sollevare la polemica su magari anche delle cavolate, sulla ruota, sulle scie, su anche la bici, sulle ruote, e tutte cose che succedono nella realtà. Però domenica è stato lampante come il bandito proprio abbia preso in giro tutti i corridori del suo gruppo. Come fai a scrivere regolari dopo che sei scattato in faccia a un gruppo di 10 persone? Una persona normale ti scatta in faccia a costo di saltare, e questo non l'ha fatto nessuno a parte due pedranzini.
Niente, mi sembra che ormai il caso Lorenzo, correggimi se sbaglio, il caso bandito terrà in piedi ancora, se ne parlerà ancora per una decina di giorni, credo.
Sì, credo proprio di sì. Comunque sono d'accordo con voi in quello che avete detto, e più che altro in merito a quello che ha detto il Kaiser, credo anche che il bandito non abbia mostrato alcun rispetto verso i suoi avversari corridori, e quindi questo dispiace. Però sì, Tony, concordo con te che questo caso lo porteremo avanti anche negli altri due processi che rimarranno, perché appunto è stato qualcosa di davvero eclatante. Comunque adesso vi vorrei interrompere perché abbiamo una chiamata in arrivo, ascoltiamola pure e poi parleremo dopo la chiamata.
Ciao DS, grazie per la chiamata e per lo spazio che mi date. Allora, io sono molto frustrato e arrabbiato dopo la tappa di Richmond, perché credo che noi corridori siamo stati presi in giro da questo ragazzo che si fa chiamare il bandito. E sotto quella maschera lì credo che non ci sia solo innocenza, come lui proclamava nella radio precedente, dove faceva un po' la vittima anche di gente come Ciccone. Credo proprio che qui dobbiamo analizzare bene la situazione. Partiamo da una base. Io credo che lui sia un grande corridore di Zwift, forse il più forte che c'è in giro, perché abbiamo analizzato anche la sua corsa di ieri e non ha mai, in pianura è sempre stato a ruota, spingeva 50-60 watt in meno degli altri. Quindi lui è molto bravo su questo, sono dei caproni gli altri, tutti quelli della B, quei caproni che lo portano in giro, lo portano sotto ai piedi delle salite, e dopo si stupiscono anche dei wattaggi che fa e magari lo idolatrano, ma credo che debbano farsi un esame di coscienza sulla loro tattica. Poi credo che sia anche bravo usare i power-ups, che sono delle sorte di effetti speciali. È come se tu giocassi ai Pokémon e dici Charmander, lancio Charmander, Charmander usa Sputafuoco. Lui fa lo stesso, lui usa, per l'amor di Dio, tanti lo usano, ma io ho una coscienza ciclistica e penso di non usarli mai nella mia vita, quei power-ups. cioè se devo fare uno strappo e devo usare accelerazione, oppure come ha fatto lui, devo fare il trucco dell'invisibilità per andare via, va bene, su Zwift ci sta, ma io non dormirei poi la notte. Oltre a questo, usato anche nel finale per andare via al buon Denis Pedranzini, ha usato raddoppia scia, quindi tu stai in scia e puoi spingere molto meno, la metà di quello che dovresti spingere. Vabbè, è un matematico, un nerd, ci sta, su Zwift è più forte, prendiamone atto. Quello che però non mando giù è il fatto che ci ha preso in giro comunque i suoi diretti rivali dopo aver scollinato sul secondo strappo. Ha scollinato, 3 metri dopo era da solo, è stato ripreso da un buon corridore, un gran corridore, e lui è stato in grado di prendere la tastiera o il telefono e scrivere andiamo regolari. Queste cose non le tollero. Primo, perché Peter Sagan non ha aspettato Van Avermaet e non gli ha detto andiamo regolari. Sagan si è girato, ha visto Van Avermaet e gli ha detto adesso ti plano in testa, e ha fatto la discesa a 120 km orari. Già qua vediamo perché non è un professionista il bandito. E seconda cosa, questo tour è stato appunto fatto per esaltare, per rivivere le gesta dei professionisti. E se siamo degli amatori, Zwift o non Zwift che sia, classifiche o non classifiche che ci siano, l'idea di questo tour era aprirsi in due. Credo che il bandito ieri non abbia neanche sudato. Poteva vincere con una gamba, sarebbe entrato nella storia, ma ieri ha preso in giro tutti e penso per primo abbia preso in giro se stesso. E ho sentito molte lamentele sul fatto che la gara è stata accorciata, poteva essere di 50 km o di 30, ma appunto abbiamo voluto appunto accorciarla per renderla più focosa e renderla più vera, come è stato il mondiale, come sono stati gli ultimi 10 km del mondiale. Ma si vede che molta gente preferisce andare al medio o comunque non fare dei fuorigiri, e devono farsi un esame di coscienza. E inoltre credo che invito il bandito a venire a una gara in circuito, perché nella realtà credo che potrei tranquillamente planargli in testa, nonostante io abbia la metà dei suoi valori, perché nella realtà non puoi usare il trucco dell'invisibilità e non puoi usare il trucco raddoppia scia. E credo che sì, lui ha fatto un po' la vittima secondo me nella radio, dicendo che non era bravo tecnicamente, tatticamente. Poi su Zwift ha capito tutto meglio degli altri e credo che Ciccone abbia ragione, quindi io sto dalla parte dei professionisti e credo che Zwift sia un mondo brutto che stiamo sfruttando. Grazie DS, grazie Kaiser e grazie Venditto.
Ok, grazie Carlo per la tua chiamata, e potrete confermare con me, Kaiser e Tony, che appunto va a confermare quello che abbiamo appena detto finora, ovvero che c'è stato questo, se vogliamo chiamarlo così, questo sgarro del bandito che in qualche modo ha truccato la corsa usando i trucchetti virtuali che, come sanno tutti, ci sono nei giochi virtuali, quindi non essendo la realtà si poteva incappare in queste cose. Ditemi la vostra e cosa andremo a vedere nelle altre due tappe che rimarranno dello SWAT Club World Tour.
Certo, io sono d'accordissimo su tutto, su quello che ha detto Carlo, e penso che il bandito non abbia bisogno di fare queste cose, e penso anche che se vuole recuperare tutta la sua credibilità nelle ultime due tappe debba fare il pronti via dall'inizio, andarsene via da solo e basta, e dimostrare i suoi veri valori a tutti.
Io credo che adesso lui non si possa più nascondere, debba fare il corridore serio, l'atleta di spessore, qua l'ha dimostrato. Ci sta, ci può stare in un momento magari di debolezza, magari sai non ti senti bene quel giorno e ti giochi quel trucchetto. Diciamo che mercoledì alle 18:30 sarà già una tappa diversa, perché c'è il Jungle Circuit, che comunque devi sempre saperlo, devi avere un atteggiamento un po' più metodico per fare bene, e soprattutto la tappa di domenica 26, la Crit City sarà diversa, perché ci sarà da spingere battaggi diversi, sarà un po' più di potenza, che un po' più di astuzia, ecco. Credo che comunque verranno fuori due belle gare. Domenica sarà molto spettacolare, perché ci saranno anche dei livellamenti, credo, tra il secondo e la quinta posizione. Diciamo che si tireranno fuori gli artigli per una classifica finale importante.
Sì, diciamo che ne vedremo delle belle. Ma adesso passiamo a un altro caso, lasciamo stare un attimo il bandito per un attimo, passiamo a un altro caso che ha fatto discutere nella categoria C, dove c'è Trilli, che è attualmente al comando, seguito da Tinon e Nava, il quale ci ha mandato un audio, che dopo faremo sentire, nel quale lui ci diceva che appunto... ci sono state delle incomprensioni, perché appunto lui ha fatto registrare un wattaggio sul chilo maggiore, quindi è andato in surplus e quindi automaticamente è stato inserito nella categoria B, e lui ci diceva che appunto stava lottando per la maglia della categoria C. Adesso ascoltiamo pure l'audio e dopo ne parliamo.
Sto sollevando polemiche come piacciono a te. Sia a te sia a quel Valse che mi ha detto di festeggiare la promozione, gli ho risposto: festeggio l'inculatura in B, altro che promozione. Volevo vincere la maglia azzurra come Ciccone la classifica degli scalatori al Giro d'Italia. E ho scritto anche a Beretta, rideva. Gli ho detto al presidente di rivedere immediatamente le classifiche, perché se dicono che non valgono i valori di Zwift Power correndo tutti insieme, no, non possono farli valere, e che quindi deve battersi, e te lo dico a te che sei la punta di diamante dello Swat Club, devi farti valere, le regole vanno rispettate, perché in fondo in tutti noi c'è un po' di competizione sana, e quindi cazzo, la vittoria paga sempre. In B sarebbe una coltellata passare in B.
Va bene, grazie Trilli per l'audio. Kaiser, Tony, ditemi la vostra su questo caso.
Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa, fare un appello all'OMS: trovate un vaccino.
Posso dire solo questo, che Alfonso un po' si è lasciato andare in un momento di grande debolezza.
Alfonso, al contrario del bandito, sta dimostrando un attaccamento a questo tour,
ma è giusto che sia così, è giusto che sia così.
Bisogna anche però dargli ragione su una cosa: le categorie sono la linfa del mondo amatoriale, quindi se io inizio, ok, prima tappa sono state decise queste categorie A, B e C in base ai wattaggi, se poi nel corso del tour i valori si alzano, perché è normale che uno allenandosi, facendo questi fuorigiri, alzi la propria condizione, è giusto che rimanga nella categoria in cui era partito. La cosa da cambiare sono i valori, che se la C prima partiva dai 2 ai 3 watt al chilo, adesso deve essere da 2,5 ai 3,5. Ma è giusto che chi ha iniziato a sfidarsi e a marcare alcuni uomini dalla prima tappa non si ritrovi adesso a dover fare la guerra nel mondo di nessuno, perché perde anche la PIL. E cavoli, si è sentito dalle sue parole come questa sfida lo stia motivando a dismisura.
Sì, Fra, c'è anche da dire una cosa. Stiamo parlando sempre di un atteggiamento agonistico che deve in qualche maniera essere contenuto, perché se poi... io lo trovo corretto essere passato di categoria, perché sennò rimani sempre plafonato in quello e vai a combattere per quella categoria. è giusto che se sei cresciuto vai a competere anche con VAT più importanti. Di fatto è anche giusto spostare quella linea da 2,5 a 3, e ha senso anche quel concetto lì. Però io sposo di fatto il concetto del presidente Carlo, che dice open tutti e la classifica è unica. Poi però questo se ne parlerà magari in futuro.
Però bisogna anche, secondo me, dare atto a questi personaggi come Alfonso, che sta facendo altura a Roccaraso in questo momento, che bisogna lasciarli combattere con chi ha iniziato a combattere. Quando inizierà un altro tour si decideranno altri parametri, altri modi per classificare le categorie, che secondo me, al mio modo di guardare, le categorie vanno lasciate.
No, no, ma onore al merito. È
una competizione.
Onore al merito, stanno facendo tutti un gran lavoro. Però bisogna anche capire che se vai troppo forte in una categoria dove è plafonato quello, è giusto che ti confronti con altre persone. Poi io ripeto, se io sono per una categoria unica, open, si corre tutti contro tutti, tutti i nemici, si prende rispetto però dell'avversario, del sano agonismo.
Certo.
Giusto, giusto. Bene, questo lo vedremo magari nel prossimo tour, però concordo con il Kaiser, Trilli ha iniziato a competere, combattere con i suoi avversari, quindi è giusto che finisca il tour contro di loro e speriamo che ce la faccia vincere. Bene, allora, tornerei un attimo, vi voglio fare un paragone con la mia esperienza sportiva per quanto riguarda il regolare del bandito. Io arrivo dal mondo del canottaggio e quindi sentire questa cosa che il bandito è andato su regolare era come dire, avevo assistito a una gara, le gare sono solitamente sui 2 chilometri, 2000 metri, e uno aveva detto ad un altro in gara, che erano in due, in doppio, negli ultimi 250 metri mantieni il passo che così ti riposi leggermente. Ecco, mi è subito venuto in mente questo episodio, quindi ragazzi, io mi schiero contro il bandito perché queste cose non si possono sentire, però tanto di cappello per quello che ha dimostrato fino adesso.
Bene, guarda, se voi avete... Lorenzo, io mi schiero. Non mi schiero con nessuno, nel senso che rispetto tutti, mi dispiace che il bandito abbia fatto questa cosa e non, per stasera vorrei anche non tornarci su. Però vorrei schierarmi, cioè vorrei fare una critica importante a Roberto Timothy Bonapace, perché non si può che questo ragazzo mi fa sempre decimo undicesimo, cioè io da lui mi aspetto decisamente di più. Ora, voi che lo conoscete sicuramente meglio di me, lui è un atleta importante, ma perché questa, perché mi fa sempre questo decimo undicesimo, cioè datemi voi una soluzione, perché i vantaggi ce li ha, o non interpreta bene la gara, o probabilmente c'è qualcosa con la C che non funziona. Ditemi voi.
Allora, penso che il suo problema durante questo tour sia la tattica, cioè, ma non la tattica nel senso che sbagli i tempi, nel senso che è troppo legata a queste classifiche, pensa troppo e secondo me dovrebbe essere più libero e osare di più. Anche domenica lui si è accontentato quando ha visto che era nel gruppo col bandito in pianura. Quando ha imboccato la salita dei salmoni avrebbe potuto fare molto di più e invece si è accontentato, e anche alla fine aveva 1 chilometro per fare la sua progressione che avrebbe potuto fare, e alla fine si è adagiato a dei numeri, e quando invece avrebbe potuto provare ad alzare questa asticella e soprattutto a buttare giù due denti.
Ma è una questione di testa o di tattica?
No, è una questione solo di testa, perché quando sei negli ultimi 5 minuti di gara la tattica ormai non esiste più.
Certo.
È solo la voglia di arrivare al traguardo prima dei tuoi avversari. Ma quando tu passi gli ultimi 5 minuti di una gara anziché guardare il tuo avversario, guardare il computerino,
pazzesco.
È chiaro che l'asticella non la vuoi alzare, stai guardando il tuo computerino e stai dicendo ah bene, sono sui miei valori, anziché pensare a metterla botta davanti a quella del tuo avversario.
Faceva 5 minuti al medio, 5 minuti fuori soglia, 5 minuti al medio, 5 minuti fuori soglia.
Sì, queste sono tattiche che lui ha imparato da un ciclismo vecchio.
Che non esiste più.
Ormai non esiste più e probabilmente ci vorranno degli anni prima che riesca a cambiare mentalità.
Peccato, perché poteva insegnarmi a sciare bene, invece è ancora legato a questi schemi. Vabbè, dai, Lorenzo.
Allora, facciamo un rapido summary sulle varie classifiche generali. Vabbè, vediamo il bandito, leader della classifica della categoria A. Poi abbiamo Nick P, leader della B. Poi, come già detto, che abbiamo analizzato la polemica, Trilli, Tinon e Nava per quanto riguarda la C. Interessante, mi soffermerei un attimo sulla classifica Enel, perché abbiamo un divario di 63 watt tra Marco Minuti e Nick Laus. 3.963 contro 3.900. Ricordiamo, la classifica Enel, la somma dei wattaggi registrati nei 15 secondi, tappa per tappa. Quindi, grandi motori tutti e due, che dire, vedremo come andrà a finire. Poi da sottolineare, prima di passarvi la parola, Casse ha fatto registrare nel wattaggio da 5 secondi 1.319 watt. Quindi, finalmente, l'abbiamo visto. Bene.
Tony, volevo
fare una domanda.
Sì.
Come li vedi questi due ragazzi, Nick Laus e Casse?
Nick Laus, atleta istintivo, che può fare bene nell'ultima, quella di domenica è la sua gara, cioè è proprio affine alle sue caratteristiche. Il Casse, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Cioè, atleta importantissimo, se tira fuori, immaginiamo riuscissi a tirare fuori quel wattaggio per più tempo, ma diventa una cosa, una bomba atomica del ciclismo virtuale reale. Attenzione.
Sì, casse una roba pazzesca. Poi registrare quei watt su un rullo,
questa cosa è veramente pazzesca.
Penso che fare quei watt su un rullo sia più pericoloso che fare la discesa libera sulla Strife.
No, vabbè, dai, non credo, certo, che certo. Non credo che,
per caso un perno passante si rompe, Casse finisce fuori dalla
viene defenestrato.
Certamente. Grazie. Certamente, però Mattia sta dimostrando, qua si vedono come i campioni reagiscono anche in situazioni del genere, e ogni giorno lo vediamo anche sui social come stia sfibrando le fibre dei suoi quadricipiti per arrivare il più pronto possibile nella prossima stagione invernale.
Anche Veggetti mi sembra che comunque sia un atleta importante su quel tipo di segmento lì.
Sì, certo, sono dei motoroni.
Sono delle mine importantissime.
Al pari anche di Fabio Zambelli e altri protagonisti delle categorie B e C.
Pazzo. Incredibile. E vorrei fare un ringraziamento speciale al nostro Valse per quanto riguarda classifiche e tutto, e ricordiamo che è arrivato secondo è arrivato primo nel secondo sprint. Bene, che dire, puntata ricca.
Vorrei
di
dire
politica.
Una cosa su Valse, che ormai il suo cervello è diventato l'algoritmo di Zwift, sta trascorrendo questa quarantena a stilare.
È vero, è vero.
E sprint, regolamenti,
gli facciamo arrivare il curriculum direttamente a Scott Barger, che è il cofondatore di Swift, così certo. Magari se ne va in Silicon Valley a lavorare e ci può aiutare in alcuni scamotaggi, qualora ci fosse una World Tour Second Edition.
Tra invisibilità, boost up, eccetera.
Una cosa del genere.
No, penso che la prossima frontiera dello SWAT World Tour sarà disputare questo tour nella stagione invernale.
Lì dobbiamo, secondo me, dobbiamo anche capire come siamo messi a distanziamento sociale. Nel senso che se siamo ancora segregati in casa, secondo me settembre-ottobre si potrebbe anche riproporla.
Vedo pessimista.
Mi vedi?
Pessimista.
Su quello, sul Covid?
Sì.
Su Covid non ne ho mai fatto mistero. se riusciamo a fare qualche pedalata la facciamo a ottobre.
Mamma mia.
Poi dipende cosa decideranno di fare a Roma, ma...
Quindi bisogna già vedere di organizzare le classiche.
Sì, sì.
Si va con le classiche.
Sarebbe bello organizzare una 4 giorni, una 5 giorni, una dietro l'altra, per capire anche i giorni di riposo tra esatto. una gara e l'altra, perché quello è importante, su una gara a tappe è importante, soprattutto poi indoor dove ci sono tante, il fattore liquidi è importantissimo, sarebbe interessante organizzarla così.
Certo.
Vedremo cosa potremo fare, Tony. Bene, puntata ricca di polemiche, di spunti, idee nuove. Se non ci sono altre cose da dire, io concluderei con questa frase.
Volevo chiedere a Fran, che sappiamo ormai tutti che doveva essere una stagione importante per lui, doveva anche essere un po' per tutti noi appassionati, cioè, amici dello SWAT Club, doveva essere anche un po' per noi un motivo d'orgoglio. Come sta vivendo questo periodo dove probabilmente era impegnato in qualche gara, diciamo, di un ciclismo diverso da quello a cui siamo abituati quando ci mettiamo in competizione tra di noi?
Certo, si vive cercando di fare le cose che si facevano prima, anche se non è possibile, e si pianificano degli allenamenti. E devo dire che però anche su questo periodo già da subito l'ho preso come un periodo in cui provare a fare cose che non avevo mai fatto prima, e
tipo
alcuni carichi di allenamento, alcuni volumi e cose che non avevo mai fatto prima, e vedremo tra qualche mese se ci saranno i frutti del lavoro.
Ma tu ti senti fiducioso in qualora si dovesse tornare a correre, come pensi che possa essere la tua condizione? Ma gareggiando tra gli under e gli elite?
Secondo me il fondo è una cosa che boh, è normale che manchi, però in un periodo così, se uno magari si focalizza più sulla forza e su allenamenti che poi durante in stagione praticamente quasi non si fanno mai perché non si hanno il tempo, secondo me un periodo così alla fine può risultare utile a lungo termine.
Cioè non lavorare, anche perché sul fondo non lo puoi fare indoor.
No, certo.
Fai solamente dei picchi di forza con ghisa e senza, presumo, cioè quindi sia in bici che in palestra.
Certo, e abituare il muscolo a lavorare, il mitocondrio a lavorare senza ossigeno, e cercare di fare cose che altrimenti in questo periodo non faremmo nemmeno, perché oltre a non avere il tempo non sarebbe nemmeno possibile, perché certi lavori quando devi fare le gare non puoi farli.
Sì, poi c'è il rischio magari di aver caricato troppo e non correndo non riesci a smaltire questi carichi.
Certo.
Quello potrebbe essere un rischio.
La cosa bella, tra virgolette, di sto periodo è che puoi fare un po' tutto e senza aver la paura di dire no, sto facendo troppo, no, domani ho la gara, no, sto bruciando. No.
Sì, si cerca anche forse di sperimentare per farsi passare la giornata in maniera diversa.
Esatto.
Grazie Fra, sei sempre gentilissimo, esaustivo.
Bene, ok, grazie Kaiser, grazie Tony, se non ci sono altri argomenti, io Tony ti saluterei qua. Grazie per il tuo intervento, per il tuo contributo prezioso di questa sera.
Non andateci troppo pesante col bandito, che è un bravo ragazzo.
No, il bandito è un bravo ragazzo, l'abbiamo sottolineato. Poi saluto il Kaiser, con te ci vedremo al prossimo processo alla tappa e vi vorrei lasciare con questa frase. Il ciclismo, quello vero, è come un film di Tarantino, eterno, si spinge sempre più in là e finisce sempre con un'esplosione potente ed esagerata di sangue e carne. Grazie Tony, grazie Kaiser.
Ciao, vediamo, un abbraccio a tutti ragazzi.
Ciao, yes. Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao. Ciao ragazzi, sono Valse e vorrei fare anch'io una polemica. Abbiamo strutturato questo tour utilizzando delle categorie che si basavano sui watt per chilo, dalla categoria A, che tendenzialmente è quella dove si va più forte, alla categoria C, nella quale si va un po' meno forte. Ecco, vorrei dire tutti quei corridori che sono stati promossi dalla C alla B e dalla B alla A, che non devono lamentarsi che non fanno più classifica nelle categorie inferiori, ma devono essere contenti di essere saliti di una categoria. Meglio ultimo in B che primo in C, e meglio ultimo in A che primo in B. Ciao.